800 PS presenta Fuggire fuggirò, fuggir bisogna. Storie di disertori, renitenti, codardi e volta gabbana di Augusto Battaglini.
Partire partirò, partir bisogna. Dove comanderà nostro sovrano? Chi prenderà la strada di Bologna? E chi andrà a Parigi e chi a Milano? Se tal partenza o cara ti sembra amara, non lacrimare. Vado alla guerra e spero di tornare.
Questa canzone della fine del XVIII secolo, molto nota anche nel periodo del Risorgimento, ben tratteggia lo stato d'animo del coscritto del tempo, allorché doveva partire per andare a combattere in luoghi sconosciuti, con buone probabilità di non fare più ritorno. Ma a fianco dei tanti soldati che eseguirono il dovere loro imposto, spesso perdendo la vita, ce ne furono tanti altri che quel dovere si rifiutarono di assolvere, non accettando di dover combattere o anche solo servire nell'esercito, ribellandosi nei modi più vari o cercando semplicemente di sopravvivere. Oppositori, disertori, renitenti, ammutinati, di quelle pecore nere sono rimaste ben poche tracce, dato che le loro imprese non erano certo gradite alle gerarchie militari e si cercava perciò di occultarle il più possibile, così da evitare di rendere pubblico il disonore arrecato ai rispettivi corpi di appartenenza e all'esercito in generale. Ai nostri occhi di oggi, uno dei più famosi voltagabbana potrebbe sembrare il soldato Peter Hagendorf, del quale si conoscono le vicende grazie all'eccezionale ritrovamento del manoscritto del suo diario. Inizialmente arruolatosi nell'esercito veneziano, nel 1627 Hagendorf entra a far parte dell'esercito cattolico imperiale, impegnato nella guerra dei Trent'anni, conflitto che insanguinò l'Europa dal 1618 al 1648. Hagendorf ha una carriera militare davvero bizzarra. Dopo una fortunosa quanto immeritata promozione a sergente capo, poiché unico caporale sopravvissuto al tentativo di sfondare le linee svedesi per cercare di raggiungere Straubing, scrive nel suo diario:
«Dei 300 uomini non ne sono entrati più di 9, gli altri li hanno tutti presi prigionieri o uccisi. Io per me mi sono imboscato e quando tutto è finito ho raggiunto la città».
Ora che può disporre di una paga tripla, compra un cavallo e ambisce così a divenire dragone. Ma chi la fa l'aspetti? Di lì a breve la città viene assediata e conquistata dagli svedesi, i quali, con un accordo ingannevole, costringono i soldati cattolico-imperiali che si sono arresi a passare nelle loro file. Ad Hagendorf viene immediatamente requisito il cavallo e da sergente capo retrocede a sergente. Nel 1634 l'esercito svedese subisce una pesante sconfitta a Nordlingen e Hagendorf, sopravvissuto alla battaglia, rientra nel suo reggimento, nel quale riprende il grado di caporale. Occorre però precisare che a quei tempi la fedeltà alla bandiera non era forte come la intendiamo oggi. All'epoca di Hagendorf, tranne che in Svezia, la coscrizione obbligatoria non esisteva, perciò gli uomini d'arme erano praticamente tutti mercenari. I soldati si ritenevano una categoria professionale e tra avversari non regnava un clima d'odio. Trovarsi l'uno contro l'altro, uccidere o essere uccisi, faceva parte del proprio lavoro, senza particolari implicazioni sentimentali. Di conseguenza, cambiare schieramento era comunemente accettato. Lo scozzese James Turner, anch'egli combattente nella guerra dei Trent'anni, così sintetizza il concetto:
«Serviamo con lealtà il nostro comandante, ma ci è indifferente quale comandante noi serviamo».
Nel 700 si affermò in Europa la Prussia di Federico II, il cui esercito era noto per la ferrea disciplina e per le terribili punizioni. Racconta il soldato svizzero Ulrich Brecker, che prestò servizio nell'esercito prussiano:
«Facevamo piani di fuga. A volte speravamo che oggi o domani potesse riuscirci. Altre volte vedevamo davanti a ogni cosa una montagna invalicabile. Soprattutto ci spaventava la previsione delle conseguenze di un tentativo fallito. In particolare, quasi tutte le settimane sentivamo nuove paurose storie di disertori catturati, i quali, anche se avevano adoperato grande astuzia, si erano camuffati da marinai o da altri lavoratori o anche da donne, nascosti dentro botti e barili, tuttavia venivano scoperti. Allora dovevamo vedere come li si faceva passare sotto le bacchette da 200 uomini, 8 volte su e giù per una lunga strada, finché essi cadevano senza fiato, e come il giorno successivo dovevano correre di nuovo con gli abiti lasciati cadere dalle spalle tagliuzzate, e come di nuovo si colpiva là sopra, finché i cenci intrisi di sangue cadevano loro sui pantaloni. Quando poi ce ne andavamo stanchi morti in caserma, si andava di nuovo a rompicollo a pulire il nostro bucato e a togliere ogni macchiolina, perché la nostra uniforme era bianca, ad eccezione della giubba azzurra. Fucile, giberna, berretto, ogni bottone dell'uniforme, tutto doveva essere lustrato come uno specchio. Se in uno di questi pezzi si mostrava la più piccola improprietà o un capello non stava a posto nella pettinatura, quando si veniva sulla piazza il primo saluto era un grosso colpo di bastone.
Ulrich Brecker, dopo aver preso parte alla battaglia di Lobositz nel 1756, diserta e se ne torna in Svizzera. Nella sua biografia scriverà:
«A me cosa importa delle vostre guerre?»
L'episodio più famoso della storia è senz'altro quello degli ammontinati del Bounty. Un bello smacco per la leggendaria, rigidissima disciplina della Marina Britannica. Nel 1789, parte dell'equipaggio del vascello inglese Bounty, giunto nelle acque della Polinesia e affascinato dalle donne locali, si ribella al severo comandante Bligh, abbandonandolo al suo destino su una lancia con alcuni marinai rimastigli fedeli. Tuttavia, la piccola imbarcazione naviga per ben 47 giorni e 3.618 miglia nautiche e Bligh riesce a salvarsi. Conosciamo i dettagli della vicenda dai verbali del processo cui Bligh viene sottoposto per la perdita della nave. Tutto sommato gli ammutinati non andò male, solo 3 di loro finirono impiccati. I loro discendenti vivono ancora in Polinesia. Ma è a seguito della rivoluzione francese che avvengono i cambiamenti più significativi. I soldati, non più mercenari, in Francia vige un espresso divieto, bensì cittadini in armi chiamati alla sacra difesa della patria, non vengono più sottoposti a rigorosa disciplina né a punizioni corporali. A fronte di un maggior rispetto per la persona, il rovescio della medaglia è una diffusa insofferenza alle regole militari e un'elevatissima diserzione. In Italia la coscrizione obbligatoria ebbe vita assai difficile, poiché sempre tenacemente avversata dalla popolazione. Si era ancora agli albori di un sentimento nazionale e i più non comprendevano né accettavano di essere arruolati a forza per andare a morire chissà dove e chissà per quale motivo. Le stesse istituzioni pubbliche talora erano complici. Il ministro della guerra rivolgeva ai comuni l'accusa di sabotare la leva e di favorire la diserzione. Pare infatti che, per preservare i loro coscritti, ingaggiassero volontari fittizi col patto di non disertare prima di un termine convenuto. A Genova, nel 1811, si presentarono 50 coscritti con l'indice destro amputato, tutti muniti di certificato del sindaco, attestante il caso fortuito. A fronte della costituzione di eserciti tutto sommato di buon livello, che diedero innumerevoli prove di valore sul campo di battaglia, durante il periodo napoleonico in Italia gli oppositori, i cosiddetti insorgenti, spesso armati, i disertori e i renitenti, all'epoca detti refrattari, furono centinaia di migliaia. Nella stessa Francia, comunque, la situazione non era migliore, anzi. Per arginare questo dilagante fenomeno si decise di far pressione sulle famiglie, nelle cui case andava a piazzarsi una piccola guarnigione di soldati, i garnisaire, ai quali doveva essere fornito vitto e alloggio fino a quando il parente refrattario alla leva o il disertore non si fosse costituito. Pare che questa misura fosse molto efficace. Secondo un rapporto del 25 aprile 1812 del ministro della guerra, i garnisaire fecero sì che in meno di 2 anni venissero recuperati 63.000 tra renitenti e disertori. Tra i motivi di diserzione non mancarono quelli religioso-superstiziosi. I soldati del 3° reggimento di linea napoletano, già poco propensi ad abbandonare il loro paese, quando apprendono che il Papa Pio VII ha lanciato la scomunica sugli invasori dei suoi stati, 10 giugno del 1809, temono che il castigo divino li renda ciechi e fuggono in massa. Anche nel nord Italia la situazione è assai critica. Il 14 agosto 1806 il viceré Eugenio de Beauharnais comunica a Napoleone che del contingente di 600 cacciatori bresciani partiti per la Dalmazia ne sono arrivati 359. Il 20 novembre ne restano solo 250. Le diserzioni erano una costante della vita militare e più di tanto non dovevano fare effetto. Il colonnello Omodeo del secondo reggimento di linea, poco dopo la partenza delle truppe del Regno Italico per la campagna di Russia, nessuno sapeva ancora esattamente quale sarebbe stata la destinazione, appunta laconicamente sul suo diario.
Verona, 22 febbraio 1812. Nella notte disertarono 20 uomini. Tempo cattivo. Il reggimento è stato diviso e quindi nella notte vi fu una notabile diserzione. Il reggimento si dovette dividere e suddividere. Le diserzioni continuavano.
Le pene per i disertori e i rifrattari erano tutto sommato lievi e le amnistie frequenti. D'altra parte, tornare a combattere dopo essere stati riacciuffati di fatto risultava spesso una condanna a morte. Per coloro invece che si davano alla fuga davanti al nemico o, ancor peggio, rivolgevano le armi verso i propri comandanti, la repressione era durissima. Abbiamo la testimonianza di Jean Roche Coignet, appena promosso luogotenente, il quale, incaricato di recuperare gli sbandati nel corso della campagna di Russia, viene preso a fucilate da un centinaio di spagnoli appartenenti al reggimento Giuseppe Napoleone. Gli spagnoli vengono successivamente catturati e, dopo la distribuzione di biglietti bianchi e neri, la metà di loro viene passata per le armi, con tutti i sergenti e i caporali. Coignet, ai cui soldati viene ordinato da un colonnello di aprire il fuoco sui disertori, così scrive:
«Avrei spesso ricordato questa terribile scena che rappresentava l'esordio della mia carriera di luogotenente».
I soggetti considerati irrecuperabili venivano invece inquadrati in apposite unità. L'8 ottobre 1810, da Monza, il viceré decretò la costituzione a Portoferraio di un battaglione coloniale. Il 19 febbraio 1811 si ribadì che il battaglione doveva essere formato con i peggiori elementi del sesto di linea, gli uomini consegnati dalla polizia e i peggiori soggetti tra i coscritti refrattari. Nell'organico nemmeno era previsto un cappellano militare, fatto davvero anomalo per quel tempo. Il battaglione era tenuto d'occhio dallo stesso imperatore, che il 30 aprile ordinò al viceré di cacciare due ufficiali ubriaconi. Intanto l'organico aumentava con il continuo afflusso di ergastolani dal carcere di Mantova, disertori e soggetti perniciosi, ovvero detenuti per motivi politici. Il generale Fontanelli propose di inviare un contingente di 300 uomini in Spagna, ma Napoleone bocciò categoricamente l'idea, convinto che si sarebbe fatto un regalo al nemico. Una nota del settembre 1812 definiva il reparto pessimo sotto ogni aspetto. Il peggior ufficiale era il capitano Trentino Borromeo del deposito refrattari di Mantova, già tenente della Repubblica Romana 1798-1799 e della Legione Italiana. Il battaglione coloniale, divenuto in seguito reggimento, non verrà mai impiegato in azioni di guerra. Anche l'Italia risorgimentale ebbe i suoi peggiori elementi. Il 6 gennaio 1860, il capo di Stato Maggiore delle truppe della Lega dell'Italia Centrale, colonnello Carlo Mezzacapo, invia dal quartier generale in Bologna al Ministero della Guerra, che ha sede nella stessa città, la seguente comunicazione.
Sua Eccellenza il generale in capo ha disposto che tutti quegli individui dei diversi corpi dell'esercito, i quali nel tempo del loro servizio abbiano serbato una costante e riprovevole condotta, siano tutti riuniti in comacchio ed ordinati in un battaglione comandato dal signor Maggiore Marchi e sotto la dipendenza del signor colonnello Brigadiere Cosens.
i primi 540 individui provenienti dall'Emilia e dalla Toscana che avevano serbato una costante riprovevole condotta vengono quindi inquadrati nel battaglione cacciatori di Comacchio. A seguito dell'annessione delle province dell'Emilia al Piemonte e del passaggio dei reparti della Lega dell'Italia Centrale nell'Armata Sarda, il battaglione dei cacciatori di Comacchio viene incorporato nei cacciatori franchi, stanziati al forte di Fenestrelle, principale luogo di punizione militare sabaudo. Dal 13 al 16 aprile 1860 giungono a Fenestrelle le quattro compagnie dei cacciatori di Comacchio, con i loro ufficiali. Questi ultimi entrano a far parte dei quadri dei cacciatori franchi. Gli uomini riuniti in un unico contingente, con le due compagnie del reparto di punizione dell'esercito sardo, a cui, dall'11 maggio, si aggiunge anche la compagnia di correzione toscana, formano il nuovo battaglione.
Oh, che partenza amara, Gigina cara, mi conviene fare. Sono coscritto e mi conviene marciare. Di Francia e di Germania son venuti a prenderci per forza militare. Però allora quando ci saremmo battuti, tutti mia cara sperano di tornare. Oh, che partenza amara, Gigina cara, Gigina bella, di me non udrai forse più novella.
Fuggire fuggirò, fuggir bisogna. Storie di disertori, renitenti, codardi e volta gabbana. Di Augusto Battaglini. Tratto da Jour de l'eau numero 33, maggio 2023. Letto da Manuele Gruef e Matteo Ceraulo. Cantato da Valerio Innocenti Sedili e Marina Busi.